Qualora qualche arrestato decidesse di pentirsi, la conoscenza della struttura sarà limitata a un perimetro specifico, minimo, senza riuscire a comprendere e conoscere l'intero organigramma, l'enorme periplo del potere economico e militare dell'organizzazione. Tutto l'assetto economico-finanziario ha il suo team militare, un feroce gruppo di fuoco e una capillare rete di fiancheggiatori. Nel manipolo di killer figuravano Emanuele D'Ambra, Ugo De Lucia detto Ugariello, Nando Emolo detto Oschizzato, Antonio Ferrara detto Otafana, Salvatore Tamburino, Salvatore Petriccione, Umberto La Monica, Antonio Mennetta. Al di sotto i fiancheggiatori, cioè i capizona, Gennaro Aruta, Ciro Saggese, Fulvio Montanino, Antonio Galeota, Giuseppe Prezioso, guardaspalle personale di Cosimo, e Costantino Sorrentino. Un'organizzazione che complessivamente conta su almeno 300 persone, tutte tenute a stipendio. Una struttura complessa dove tutto era inserito in un ordine preciso. C'era il parco macchine e moto, enorme, sempre disponibile, con una struttura d'emergenza. C'era l'armeria, nascosta e collegata a una rete di fabbri, pronte a distruggere le armi appena usate per gli omicidi. C'era una rete logistica che consentiva ai killer di andare subito dopo l'agguato ad allenarsi in un regolare poligono di tiro, dove venivano registrati gli ingressi, in modo da confondere le tracce di polvere da sparo e costruirsi un alibi per eventuali prove da stub. Lo stub è ciò che ogni killer teme di più, la polvere da sparo che non viene mai via e che è la prova più schiacciante. C'era addirittura una rete che forniva l'abbigliamento ai gruppi di fuoco, tutte da ginnastica anonime, e casco integrale da motociclista, da distruggere subito dopo. Un'azienda inattaccabile, dai congegni perfetti, o quasi. Non si tenta di occultare un'azione, un omicidio, un investimento, ma semplicemente di non renderlo dimostrabile in tribunale. Frequentavo Secondigliano da tempo. Da quando aveva smesso di fare il sarto, Pasquale mi aggiornava sull'area che tirava nella zona. Un'area che andava mutandosi velocemente, alla stessa velocità con cui si trasformano i capitali e le direzioni finanziarie. Giravo nell'area nord di Napoli in Vespa. È la luce quello che più mi piace quando giro per Secondigliano e Scampia. Le strade enormi, larghe, ossigenate, rispetto ai grovigli del centro storico di Napoli. Come se sotto il catrame, a fianco dei palazzoni, ci fosse ancora viva la campagna aperta. D'altronde Scampia possiede nel nome il suo spazio. Scampia, parola di un dialetto napoletano scomparso, definiva la terra aperta, zona d'erbacce, su cui poi a metà degli anni 60 hanno tirato sul quartiere e le famose vele, il simbolo marcio del delirio architettonico, o forse più semplicemente un'utopia di cemento, che nulla ha potuto opporre alla costruzione della macchina del narcotraffico che si è innervata sul tessuto sociale di questa parte di terra. Una disoccupazione cronica e un'assenza totale di progetti di crescita sociale hanno fatto sì che divenisse luogo capace di stoccare quintali di droga e laboratorio per la trasformazione del denaro fatturato con lo spaccio in economia viva e legale. Secondigliano è lo scalino in discesa che dal gradino del mercato illegale porta forze ossigenate all'imprenditoria legittima. Nel 1989 l'Osservatore sulla Camorra scriveva in una sua pubblicazione che nell'area nord di Napoli si registrava uno dei rapporti spacciatori in numero abitanti più alto d'Italia. 15 anni dopo questo rapporto è divenuto il più alto d'Europa e tra i primi 5 al mondo. La mia faccia era diventata conosciuta col tempo, una conoscenza che per le sentinelle del clan, i pali, significava valore neutro. In un territorio controllato a vista, ogni secondo v'è un valore negativo, poliziotti, carabinieri, infiltrati di famiglie rivali, e un valore positivo, gli acquirenti. Tutto ciò che non è sgradito, che non è intralcio, è neutro e inutile. Entrare in questa categoria significa non esistere. Le piazze dello spaccio mi hanno sempre affascinato per la perfetta organizzazione che contraddice una lettura di puro degrado. Il meccanismo di spaccio è quello di un orologio. È come se gli individui si muovessero identici agli ingranaggi che mettono in moto il tempo. Non c'è movimento di qualcuno che non faccia scattare qualcun altro. Ogni volta che l'osservavo ne rimanevo incantato. Gli stipendi sono distribuiti settimanalmente. 100 euro per le vedette, 500 al coordinatore e cassiere degli spacciatori di una piazza, 800 ai singoli pusher e 1000 a chi si occupa dei magazzini e nasconde la droga in casa. I turni vanno dalle 3 del pomeriggio a mezzanotte e da mezzanotte alle 4 del mattino. La mattina difficilmente si spaccia perché c'è in giro troppa polizia. Tutti hanno un giorno di riposo. E se si presentano in ritardo sulla piazza di spaccio, per ogni ora gli vengono sottratti 50 euro dalla paga settimanale. Via Baku è un interrotto via vai di commerci. I clienti arrivano, pagano, prelevano e vanno via. A volte ci sono persino file di auto in coda dietro la schiena degli spacciatori, il sabato sera soprattutto. E allora, da altre piazze, vengono dislocati nuovi pusher in questa zona. In via Baku si fattura 500.000 di euro al mese. La Narcotici segnala che mediamente si smerciano 400 dosi di marijuana e 400 di cocaina ogni giorno. Quando arrivano i poliziotti, gli spacciatori sanno in quali case andare e in che posti nascondere la merce. Dinanzi alle auto della polizia, quando stanno per entrare in una piazza di spaccio, si posiziona quasi sempre una macchina o un motorino per rallentare la corsa e permettere ai pali di caricarsi gli spacciatori in moto e portarli via.